Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro Homo Atlanticus, il mistero dei crani allungati, di Gianluca Lamberti. È un saggio di archeologia alternativa e storia delle origini umane, costruito attorno al problema dei crani dolicocefali, cioè caratterizzati da una forma insolitamente allungata. Il testo mette in discussione l'interpretazione comunemente associata a molti di questi reperti, la deformazione cranica artificiale praticata in età infantile, e propone invece un'ipotesi molto più radicale. Alcuni crani potrebbero riflettere tratti naturali attribuibili a una popolazione o specie scomparsa, denominata Homo Atlanticus. L'attenzione dichiarata per i reperti della cultura Paracas conduce inoltre il libro a collegare l'enigma antropologico al racconto di Atlantide e A, una distruzione collocata nel 9600 a.C. Lo scopo non è presentare un manuale accademico di paleoantropologia, ma sollecitare una rilettura non convenzionale di resti, miti e classificazioni dell'evoluzione umana. Le tesi esposte si discostano dal consenso scientifico e richiedono quindi una lettura critica, attenta alla distinzione tra dati, interpretazioni e speculazione. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il dilemma interpretativo tra dolicocefalia e deformazione cranica artificiale. Il nucleo argomentativo del volume è la domanda che guida anche il sottotitolo. I crani allungati sono il prodotto di interventi culturali sul corpo, oppure il segno di una conformazione biologica naturale. Lamberti concentra l'attenzione sui crani dolicocefali, una categoria morfologica riferita alla prevalenza dell'asse longitudinale del cranio. Il libro invita a non trasformare automaticamente una forma anatomica insolita in una prova di manipolazione intenzionale. Questa impostazione è rilevante perché obbliga a distinguere il dato osservabile, la forma del reperto, dalla spiegazione attribuita a quella forma. Nella ricerca archeologica e antropologica, la deformazione cranica artificiale è una pratica storicamente documentata in diverse società pressioni. Fasciature o supporti applicati durante l'infanzia possono modificare gradualmente la volta cranica. Ciò non implica però che ogni cranio allungato debba essere valutato senza esame contestuale. Il saggio usa questa zona di incertezza come spazio per formulare un'alternativa genetica dal punto di vista critico. Proprio qui si colloca il principale banco di prova dell'opera. Per sostenere un'origine naturale servirebbero comparazioni osteologiche rigorose, contesti archeologici ben documentati e dove disponibili dati genetici replicabili. Il lettore ricava quindi soprattutto una riflessione sui limiti delle spiegazioni immediate e sul peso delle prove necessarie per sostituire un'interpretazione consolidata. Secondo, Homo Atlanticus come ipotesi di una linea umana scomparsa. La proposta che distingue il libro è l'uso del nome Homo Atlanticus per indicare una possibile popolazione o specie estinta, alla quale ricondurre una parte dei crani allungati. Non si tratta di una denominazione riconosciuta nella tassonomia paleoantropologica corrente, bensì di un'ipotesi interpretativa avanzata dal saggio. La sua funzione è spostare il problema dal piano delle usanze funerarie o estetiche a quello della diversità biologica umana nel passato. In altri termini, invece di chiedersi soltanto come una comunità abbia modellato il cranio dei propri membri, il libro domanda se i reperti possano conservare l'impronta di un'ascendenza distinta e dimenticata. È un passaggio concettuale forte, perché una nuova specie o linea umana non può essere inferita dalla sola morfologia cranica. Occorrerebbe dimostrare che le differenze non dipendono da deformazione variabilità individuale, patologie, sesso, età o condizioni di conservazione. La paleoantropologia moderna integra infatti anatomia comparata, stratigrafia, datazioni e paleogenetica, quando il materiale lo permette. Il valore analitico del capitolo tematico sta dunque nella provocazione metodologica. Classificare il passato umano comporta sempre criteri e soglie interpretative. Tuttavia, il lettore dovrebbe riconoscere che il consenso scientifico richiede evidenze indipendenti e verificabili prima di accettare una nuova categoria umana. Il libro appare più utile come esplorazione di una possibilità controversa che come dimostrazione conclusiva dell'esistenza di Homo Atlanticus. Terzo, i crani di Paracas al centro del collegamento fra reperti e civiltà precolombiane, tra i materiali richiamati nella presentazione del volume. I crani associati alla cultura Paracas occupano una posizione centrale. Paracas è una cultura precolombiana della costa meridionale del Perù, nota soprattutto per i suoi contesti funerari e per manufatti tessili di grande rilievo. Il libro considera le caratteristiche dei suoi crani come particolarmente problematiche e le colloca al centro della propria proposta di rilettura. Questa scelta conferisce concretezza al discorso, anziché parlare in modo indistinto di crani allungati nel mondo. L'indagine si concentra su un insieme archeologico celebre e spesso oggetto di dibattiti divulgativi. Al tempo stesso, la specificità del caso impone cautela. L'attribuzione di caratteristiche biologiche eccezionali a resti provenienti da un sito o da una tradizione culturale deve tenere conto della documentazione archeologica locale, delle pratiche di modificazione corporea e dello stato di conservazione dei reperti. Non è sufficiente che una forma appaia sorprendente per convertirla in prova di una discendenza separata. L'interesse del libro risiede quindi nel suo tentativo di usare Paracas come snodo tra antropologia fisica e interrogativi storici più ampi. Per il lettore, il caso mostra anche come i reperti materiali possano assumere significati diversi a seconda della cornice adottata quella archeologica convenzionale. Privilegia contesto e pratiche sociali. Quella proposta dal saggio cerca invece indizi di un'antica alterità biologica. Confrontare tali cornici è essenziale per valutare la solidità delle conclusioni. Quarto, Atlantide e il cataclisma del 9600 AC. Come cornice narrativa della tesi, il libro non si limita a proporre un'origine naturale dei crani allungati, ma collega i resti di Paracas agli abitanti della leggendaria Atlantide. Secondo la presentazione editoriale, la scomparsa di questa popolazione sarebbe stata causata da un cataclisma cosmico collocato nel 9600 AC. Questo elemento definisce il posizionamento del volume non una sola discussione osteologica, ma una ricostruzione alternativa che connette reperti archeologici, memoria mitica e catastrofi antiche. Il riferimento cronologico richiama il racconto platonico di Atlantide, tradizionalmente situato 9000 anni prima di Solone. Tuttavia, l'esistenza storica di Atlantide e la sua identificazione con una civiltà specifica non sono dimostrate dalla ricerca storica o archeologica. È quindi importante distinguere fra il mito come fonte culturale e una prova empirica di eventi o popolazioni determinate. Il libro sembra usare Atlantide come chiave per unificare indizi ritenuti, altrimenti dispersi una popolazione perduta, una distruzione remota e tracce sopravvissute in contesti lontani. Questo tipo di sintesi può risultare stimolante per chi studia la persistenza dei miti e le narrazioni sulle civiltà scomparse. Sul piano storico, però, l'ampiezza della connessione aumenta l'onere della prova a somiglianze formali o cronologie suggestivi, non stabiliscono di per sé rapporti di discendenza, migrazione o identità. Il tema aiuta pertanto a leggere l'opera come una proposta di archeomitologia, non come una ricostruzione accettata della preistoria. Infine, mente aperta e verifica delle fonti, come leggere una ricostruzione non convenzionale. Lamberti presenta il proprio lavoro come un invito a riconsiderare il passato umano e a unire elementi che, nella lettura tradizionale, non vengono normalmente connessi. Questa apertura alle ipotesi marginali è parte integrante dell'esperienza di lettura. Il testo si rivolge a chi è interessato ai misteri archeologici, alle genealogie alternative dell'umanità e ai legami fra miti antichi e reperti materiali. Il beneficio intellettuale più concreto non consiste necessariamente nell'aderire alla tesi di Homo Atlanticus, ma nell'esercitare una lettura comparativa delle spiegazioni. Un approccio solido dovrebbe domandare quale sia la provenienza di ogni reperto, se esistano fotografie e misurazioni affidabili, quali datazioni siano disponibili, come siano stati esclusi gli effetti della deformazione artificiale e se eventuali analisi genetiche siano pubblicate e verificabili. Occorre inoltre separare una domanda legittima. Alcuni reperti sono stati interpretati in modo insufficiente? Da una conclusione molto più impegnativa. Essi dimostrano una specie perduta collegata ad Atlantide. Il primo livello può motivare ulteriori ricerche. Il secondo richiede una catena probatoria, eccezionalmente robusta. In questo senso, il libro offre un caso utile per comprendere come funzionano le narrazioni di frontiera, combinano anomalie percepite, lacune documentarie e grandi modelli esplicativi. Una lettura critica non equivale a chiusura preconcetta, ma alla disponibilità a rivedere le idee soltanto quando le evidenze sono proporzionate alla portata della tesi. In conclusione, Homo Atlanticus può interessare soprattutto lettori di archeologia alternativa, misteri delle civiltà antiche, craniologia e tradizioni legate ad Atlantide. È adatto a chi desidera confrontarsi con una tesi che sfida spiegazioni consolidate, purché affronti il testo come proposta speculativa e non come sintesi del consenso paleoantropologico. Il suo potenziale beneficio sta nella capacità di rendere visibile una questione metodologica reale di fronte a un reperto insolito. Quali criteri permettono di distinguere fra pratica culturale, variabilità naturale e differenza evolutiva? Il libro può anche spingere il lettore a cercare fonti archeologiche, studi sulla deformazione cranica ai dati genetici, sviluppando maggiore attenzione alla qualità delle prove. Rispetto a molti testi divulgativi sui crani allungati, il volume si distingue per la nettezza della sua cornice interpretativa. Non presenta Paracas soltanto come un enigma antropologico o una curiosità funeraria, ma lo inserisce in una storia complessiva di specie scomparse, Atlantide e catastrofe remota. Tale ampiezza è precisamente ciò che lo rende affascinante per il pubblico del genere, ma anche ciò che richiede il più alto grado di prudenza critica. La sua originalità risiede nell'ambizione di collegare anatomia, archeologia e mito in un'unica ipotesi. Chi cerca un'esposizione strettamente accademica sulle pratiche di modificazione cranica dovrebbe affiancarlo a fonti specialistiche. Chi invece vuole esaminare come nascono e si articolano le interpretazioni non ortodosse del passato, troverà un caso di studio chiaro, focalizzato e discusso, con una tesi riconoscibile. Se vuoi supportare Gianluca Lamberti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!